Buongiorno a tutti, è una gioia incredibile essere qui, è un onore, un privilegio, ringrazio gli anziani per l'opportunità che mi hanno dato di condividere la parola con tutti voi oggi. E prima di addentrarmi nel messaggio voglio di nuovo pregare per chiedere al Signore di benedire il nostro tempo, di preparare i vostri cuori e guidare la mia bocca, la mia lingua, mentre parlerò, e quindi inginocchiamoci davanti al Signore di nuovo per chiedere di benedire questo tempo. Padre Celeste, ti ringraziamo, ti lodiamo perché come Chiesa ci possiamo riunire oggi in persona ed essere qui ad adorarti e lodarti attraverso canti, attraverso la preghiera, attraverso la predicazione della tua parola, Signore. Ti chiedo e ti prego che tu possa essere glorificato attraverso la tua parola, per mezzo del tuo servitore, Signore, che tu possa ricevere tutta la gloria che meriti e che il tuo nome possa essere esaltato e che ogni persona qui, oggi presente, possa avere una comprensione più grande di chi tu sei. Ti chiedo preghiera per questo e ti chiedo di benedire me mentre parlo e di benedire quelli che ascoltano, dagli un cuore pronto, apri gli occhi della loro mente per comprendere e vedere la tua gloria. Ti chiediamo preghiera per questo nel nome di Gesù. Amen. Se il Signore venisse da te oggi e ti dicesse: hai un desiderio e qualunque esso sia, io lo esaudirò. Quale sarebbe questo desiderio? Essere felice nella tua vita? Essere ricco? Forse vuoi seguire l'esempio di Salomone e dire essere saggio? Forse vuoi chiedere al Signore di vedere la tua famiglia convertirsi? Forse vuoi pregare in grande, vuoi pensare in grande e dire non la mia famiglia ma tutta Roma che sia convertita, che segui il Signore, o ancora più in grande la nazione d'Italia. Forse se guardi la tua vita dici, forse Signore fammi essere un marito, una moglie, un genitore, un figlio migliore. Quale sarebbe il desiderio, la richiesta che tu faresti a Dio? E durante questo tempo che abbiamo insieme, il mio scopo di oggi è convincervi, attraverso la parola di Dio, che la richiesta più importante, che supera ogni altra richiesta, è che tu possa vedere la gloria di Dio, che tu possa conoscere Dio per chi Lui è, che tu possa imparare a vedere la profondità e la grandezza e l'immensità di chi è Dio. Ogni altra richiesta, ogni altro desiderio, per quanto giusto, per quanto nobile, non può minimamente paragonarsi a conoscere pienamente Dio e vedere la sua gloria. Aprite le vostre Bibbie in Esodo 33. Questo è il passo che vedremo oggi, che studieremo. Esodo 33, versetto 12, fino a Esodo 34, versetto 8. In questo passo Mosè, il servo di Dio, il profeta per eccellenza, la guida del popolo di Dio, l'uomo che Dio si era scelto per guidare, liberare il popolo di Israele dall'Egitto, per guidare Israele verso la terra promessa, Mosè fece a Dio la richiesta più importante: fammi vedere la tua gloria. E in questi versetti oggi, da Esodo 33 e 34, vogliamo vedere quattro realtà sulla gloria di Dio che motivano il credente nella sua vita. Quattro realtà sulla gloria di Dio che motivano il credente nel suo cammino. Esodo 33, versetto 12. Mosè disse al Signore: vedi, tu mi dici fai salire questo popolo, però non mi fai conoscere chi manderai con me. Eppure hai detto: io ti conosco personalmente, e anche hai trovato grazia agli occhi miei. Or dunque, se ho trovato grazia agli occhi tuoi, ti prego, fammi conoscere le tue vie, affinché io ti conosca e possa trovare grazia agli occhi tuoi. Considera che questa nazione è popolo tuo. Il Signore rispose: la mia presenza andrà con te e io ti darò riposo. Mosè gli disse: se la tua presenza non viene con me, non farci partire di qui. Poiché come si farà ora a conoscere che io e il tuo popolo abbiamo trovato grazia agli occhi tuoi, se tu non vieni con noi? Questo fatto distinguerà me e il tuo popolo da tutti i popoli che sono sulla faccia della terra. Il Signore disse a Mosè: farò anche questo che tu chiedi, perché tu hai trovato grazia agli occhi miei e io ti conosco personalmente. E Mosè disse: ti prego, fammi vedere la tua gloria. In questi versetti vediamo la prima realtà sulla gloria di Dio, e la prima realtà è che la gloria di Dio è assolutamente necessaria. La gloria di Dio è assolutamente necessaria. Quando leggiamo il libro dell'Esodo, leggiamo un libro incredibile, un libro glorioso, pieno di avvenimenti, di alti e bassi nella storia di Israele. Inizia con Israele schiavo in Egitto e termina con Dio che viene ad abitare con tutta la sua gloria in mezzo al suo popolo. E nel mezzo ci sono una serie di avvenimenti, momenti che possono essere considerati l'apice della storia di Israele, momenti che possono essere considerati il punto più basso della storia di Israele. E l'Esodo ci introduce al personaggio probabilmente più grande di tutto l'Antico Testamento: Mosè, il profeta per eccellenza, l'amico di Dio, l'uomo che parlava con Dio faccia a faccia. E Dio chiama Mosè, lo chiama, lo salva miracolosamente, lo chiama fuori dall'Egitto, gli dà l'incarico, quando si rivela a lui nel Pronatente, di guidare il suo popolo e liberarlo. E Mosè diviene la voce di Dio per il suo popolo, per il faraone, compie miracoli incredibili, divide il Mar Rosso a metà, riceve le tavole da Dio, le tavole della legge. E poi in questi capitoli, da 32 a 34, vediamo forse uno dei momenti più bassi della vita e del ministero di Mosè. Proprio mentre lui era sul monte Sinai a ricevere le tavole, la gloria di Dio che si manifestava a lui, ricevere e sentire e scrivere i comandamenti che Dio gli dava, nella valle il popolo di Israele era lì a adorare un vitello d'oro e a chiamarlo: questo è il tuo Dio che ti ha fatto uscire dall'Egitto. È difficile immaginarsi un punto più basso, è difficile immaginarsi un fallimento più totale da un punto di vista ministeriale. E Mosè supplica a Dio di non distruggere il popolo di Israele. Supplica a Dio di intervenire, di salvare, di rimanere fedele alla sua promessa. E così Dio, all'inizio di questo capitolo 33, dice: va bene, manderò, non distruggerò il popolo, lo manderò nella terra promessa, ma non sarò più in mezzo al mio popolo. Ci sarà un angelo, io manderò un angelo davanti a te, non sarò più io a venire davanti a te, sarà semplicemente un angelo. E così Mosè, al versetto 12, riconosce che lui, il più grande profeta che sia mai esistito, non può condurre il suo popolo se Dio non è con lui. Mosè non può portare avanti la sua missione se Dio non è con lui. Dice: tu fai salire questo popolo, però non mi fai conoscere chi manderai con me. Un angelo non è Dio. un angelo non è Dio, tu non mi fai conoscere chi manderai con me. Mosè non voleva guidare il popolo e entrare nella terra promessa. Mosè voleva Dio. Mosè voleva la presenza di Dio con lui. Dice: tu mi hai chiamato, tu mi conosci personalmente, mi conosci per nome, mi dici che ho trovato grazia agli occhi tuoi. Ora, dunque, se ho trovato grazia agli occhi tuoi, ti prego, fammi conoscere le tue vie, affinché io ti conosca. Affinché io ti conosca. Mosè riconosceva il bisogno impellente di conoscere di più Dio. E questa richiesta che fa non è una richiesta egoistica, non è una richiesta presuntuosa davanti a Dio. È una richiesta che è basata sulla necessità e sul bisogno che Mosè aveva di Dio nella sua vita, di conoscerlo di più. Fammi conoscere le tue vie, fammi conoscere i tuoi comandamenti affinché io ti conosca. E non che Mosè non conoscesse Dio, Mosè passava ogni giorno del tempo alla presenza di Dio, parlando con lui faccia a faccia. Ma il suo desiderio era di conoscere Dio ancora di più, ancora meglio. Considera che questa nazione è popolo tuo. Considera che tu ti sei impegnato, Dio, con Israele in un patto in cui hai promesso che saresti stato con loro, che li avresti guidati, che loro sarebbero stati il tuo popolo, la tua nazione che tu ti sei scelto fra tutte le nazioni, Esodo 19, versetti 4 a 6. E vediamo che la risposta di Dio al versetto 14 è allo stesso tempo rassicurante ed incredibile. La mia presenza andrà con te e io ti darò riposo. E questa espressione, la mia presenza, è un'espressione che letteralmente dice la mia faccia, il mio volto andrà con te. Ed è importante perché questa idea del volto, di vedere Dio faccia a faccia, è un'idea che si ripete nel nostro passo molteplici volte. Il mio volto sarà con te, la mia presenza andrà con te e io ti darò riposo. Non semplicemente un riposo perché i tuoi nemici sono sconfitti, non semplicemente il riposo perché tu hai raggiunto il tuo obiettivo, ma qui il Signore parla del riposo che raffigura l'adempimento delle sue promesse per Israele. L'entrata nella terra promessa, la completa conquista della terra, tutto ciò che Dio aveva promesso si sarebbe avverato e il popolo avrebbe conosciuto il suo riposo. Ma Mosè non si accontenta di ricevere, di sentire questa rassicurazione da parte di Dio. Guardate il versetto 15, come se Dio non avesse neanche risposto a Mosè. Se la tua presenza non viene con me, non farci partire di qui. Dio, se tu non sei con noi, se il tuo volto non è con noi, se la tua presenza non è in mezzo a noi, è meglio rimanere nel deserto che andare nella terra promessa. Poiché come si farà a conoscere che io e il tuo popolo abbiamo trovato grazia agli occhi tuoi se tu non vieni con noi? Ciò che rende Israele Israele non è che sono il popolo migliore, il popolo più intelligente, il popolo più grande, il popolo più numeroso. Ciò che rende Israele Israele è che Dio abita in mezzo a loro. E non è lo stesso per noi. Se ci guardiamo intorno, non siamo migliori di tante persone che vivono fuori, che di tanti non credenti. Non siamo più intelligenti di loro, non siamo più ricchi, non siamo certamente più bravi. Ciò che ci rende diversi dal mondo intorno a noi è che Dio è con noi. Questo fatto distinguerà me e il tuo popolo da tutti i popoli che sono sulla faccia della terra, che tu, Dio, sei in mezzo a noi. E il Signore disse a Mosè: farò anche questo che tu chiedi, perché tu hai trovato grazia agli occhi miei e io ti conosco personalmente. Io so chi sei, ti conosco per nome, ti ho chiamato, ti ho scelto. E a questo punto uno dovrebbe dire: ok Mosè, hai raggiunto ciò che volevi. Volevi che Dio venisse con te? Dio ha promesso che Lui verrà con te, ha promesso che sarà con te, che Lui si impegnerà ad andare nella terra promessa insieme a voi e non vi lascerà. Ma tutte queste richieste di Mosè erano solo una preparazione per quello che Mosè voleva veramente. Quello che Mosè voleva veramente non era un accompagnatore per la terra promessa, non era un guerriero per sconfiggere i cananei. Ciò che Mosè voleva veramente è scritto al versetto 18: ti prego, fammi vedere la tua gloria. Fammi vedere la tua gloria. Il desiderio di Mosè era di conoscere Dio pienamente, di vederlo senza veli, di vederlo ad occhio nudo, di vedere la sua gloria in tutta la sua maestà. E possiamo definire questo termine gloria come la perfetta bellezza della totalità delle perfezioni di Dio. La perfetta bellezza della totalità delle perfezioni di Dio. Quando pensiamo a Dio, a chi Lui è, a tutti i suoi attributi, a tutte le sue caratteristiche, al suo splendore, alla sua maestà, tutto questo insieme è racchiuso nella parola gloria. Mosè voleva vedere Dio per come Egli era e sapeva che quella era una necessità assoluta nella sua vita. Era ciò di cui aveva più bisogno. Fammi vedere la tua gloria. Sapeva che senza una conoscenza più profonda di Dio non avrebbe mai potuto portare a termine il suo compito di guida del popolo. Non avrebbe mai potuto adempiere alla chiamata che Dio gli aveva affidato. E Mosè poteva chiedere tutto. In un momento in cui il popolo aveva fallito, Mosè avrebbe potuto chiedere: Signore, dammi una guida, un aiuto migliore di Aronne, che invece di aiutarmi quando me ne sono andato ha praticamente forgiato il vitello d'oro per il popolo. Mosè avrebbe potuto chiedere: dammi un popolo migliore da guidare, non darmi un popolo che continua a disubbidire ogni volta, che si lamenta continuamente. Dammi un popolo che è ubbidiente a te. Mosè non chiese nulla di tutto questo. Mosè chiese di vedere la gloria di Dio, di conoscere Dio più profondamente e più pienamente. Perché conoscere Dio, vedere la sua gloria, è una necessità e un dovere. E quindi, se pensiamo alle nostre vite, come stai spendendo e vivendo la tua vita? Qual è la tua priorità? È il lavoro? È accrescere il tuo conto in banca? È evangelizzare più persone possibili intorno a te? È essere un marito, una moglie migliore? Tutte cose giuste, nulla di sbagliato in tutto questo. Ma sono tutte cose secondarie rispetto a vedere la gloria di Dio. Non c'è nulla di così importante nella vita del credente come conoscere la gloria di Dio e conoscere Dio per chi Lui è. Tutto il resto è solo un riflesso della tua conoscenza di Dio, del vedere e ammirare la sua gloria. La prima realtà è comprendere la necessità della gloria di Dio. E la seconda realtà è presentata nei versetti da 19 al versetto 4 del capitolo 34. E questa realtà è che ci sono delle condizioni specifiche per accedere alla gloria di Dio. Versetto 19, il Signore rispose: io farò passare davanti a te tutta la mia bontà, proclamerò il nome del Signore davanti a te, farò grazia a chi vorrò fare grazia e avrò pietà di chi vorrò avere pietà. Disse ancora: tu non puoi vedere il mio volto, perché l'uomo non può vedermi e vivere. E il Signore disse: ecco qui un luogo vicino a me, tu sarai in quel masso mentre passerà la mia gloria. Io ti metterò in una buca del masso e ti coprirò con la mia mano finché io sia passato. Poi ritirerò la mano e mi vedrai da dietro, ma il mio volto non si può vedere. Il Signore disse a Mosè: taglia due tavole di pietra come le prime, e io scriverò sulle tavole le parole che erano sulle prime due tavole che hai spezzato. Sii pronto domani mattina e sali al mattino sul monte Sinai e presentati a me sulla vetta del monte. Nessuno salga con te e non si veda alcuno su tutto il monte. Greggi e armenti non pascolino nei pressi di questo monte. Mosè dunque tagliò due tavole di pietra come le prime, si alzò la mattina di buon'ora, salì sul monte Sinai come il Signore gli aveva comandato e prese in mano le due tavole di pietra. La realtà è che se vogliamo conoscere Dio, se vogliamo vedere la sua gloria, non possiamo farlo secondo le nostre condizioni. Non possiamo andare da Dio secondo i nostri termini. L'unico modo in cui possiamo avvicinarci a Dio è sulla base delle condizioni che Dio ha stabilito. E la prima condizione è che devi riconoscere che Dio si rivela nella sua parola. Guardate il versetto 19 cosa dice. Il Signore rispose: io farò passare davanti a te tutta la mia bontà, proclamerò il mio nome. E più avanti, nel versetto 1, dice: tagliati due tavole di pietra come le prime e io scriverò. La realtà, la prima condizione è che Dio si è rivelato nella sua parola. E al di fuori della rivelazione di Dio, al di fuori di questa Bibbia, non c'è possibilità alcuna che tu possa conoscere Dio. Non c'è possibilità. Dio è colui che ha iniziato la comunicazione, Dio è colui che ha iniziato il processo di rivelarsi a noi. Non siamo noi che siamo andati a cercarlo, non siamo noi che siamo saliti in cielo per vederlo, ma è Dio che è sceso e ha preso forma umana e si è rivelato a noi. Ed è Dio che ha comunicato in questa Bibbia chi Lui è e come dobbiamo avvicinarci a Lui. E spesso noi pensiamo: se solo potessi vedere Gesù camminare, se solo potessi essere lì quando Gesù ha fatto quel miracolo, allora la mia vita sarebbe diversa, la mia fede sarebbe più vibrante, avrei più passione per Cristo, allora conoscerei davvero chi è Dio. Ma guardate cosa dice Dio, non dice: vieni e ti farò vedere chi sono. No, dice: vieni e io proclamerò, io scriverò. Noi come credenti non abbiamo bisogno di vedere con i nostri occhi, abbiamo bisogno di udire con le nostre orecchie. Questo è il motivo per cui più della metà del tempo, quando ci riuniamo la domenica mattina, lo passiamo ascoltando un messaggio da parte di Dio. Perché al di fuori della sua parola non c'è nulla di utile per conoscere Dio. E la realtà è che finché saremo su questa terra, noi vivremo e continueremo a vivere, e viviamo adesso per fede. E la fede viene dall'udire, e l'udire viene dalla parola di Dio. È attraverso la parola che la fede inizia, ed è attraverso la parola che la fede continua. Quando saremo in cielo, vivremo per visione, perché avremo un corpo perfetto, una vita perfetta, non ci sarà più peccato e non ci sarà più bisogno di leggere e vedere la parola di Dio, perché saremo lì con Gesù, con Dio, faccia a faccia. Ma fino a quel momento Dio si è rivelato nella sua parola. La seconda realtà, la seconda condizione è che devi riconoscere che Dio è sovrano. Io farò grazia a chi vorrò fare grazia e avrò pietà di chi vorrò avere pietà. Dio fa ciò che vuole. Questo è un concetto che a noi come esseri umani non ci piace. Non ci piace l'idea di un Dio che fa grazia a chi vuole fare grazia e che ha pietà di chi vuole avere pietà. Non ci piace l'idea che noi non abbiamo niente a che fare con la nostra salvezza, con ciò che Dio decide. Ci piace pensare che anche in minima parte Dio ha visto qualcosa di buono, qualcosa di utile in noi. Ma non c'è nulla. Dio fa grazia a chi vuole fare grazia e avrà pietà di chi vorrà avere pietà. Dio è sovrano. Il Salmo 135,6 dice: il Signore fa ciò che gli piace, in cielo, sulla terra e in qualunque posto. Salmo 135, versetto 6. Romani 9, quando Paolo difende il fatto che Dio è libero di scegliere chiunque per essere salvato, che Dio è completamente sovrano nella salvezza, usa questo passo, queste parole: farò grazia a chi vorrò fare grazia e avrò pietà di chi vorrò avere pietà. Dio è sovrano. Jonathan Edwards, il grande teologo del 1700, ha detto: non c'è nulla che noi possiamo contribuire nella salvezza se non il peccato che la rende necessaria. L'unica realtà, l'unica cosa che noi facciamo nell'opera di salvezza è che la rendiamo necessaria perché siamo dei peccatori. Tutto il resto è opera di Dio. Dio è un Dio sovrano. E fino a che noi non comprendiamo questa realtà della sovranità di Dio, non possiamo essere nella condizione giusta di avvicinarci a Lui e conoscerlo appieno. Se continuiamo a pensare che Dio è in qualche modo limitato o che noi in qualche modo abbiamo dei meriti, la nostra concezione di Dio sarà una concezione sbilenca, storta, malfunzionante. La terza condizione che Dio presenta è che è un Dio santo. Tu non puoi vedere il mio volto, perché l'uomo non può vedermi e vivere. Siete tutti familiari, a conoscenza, sapete tutti la storia di Isaia, il profeta, Isaia 6, che vide la gloria di Dio e la sua reazione fu: guai a me, io sono perduto perché ho visto la gloria di Dio. Dio è un Dio santo, Dio è un Dio santo. Dice: nessuno salga, al versetto 3 del capitolo 34, nessuno salga con te, non si veda alcuno su tutto il monte, greggi, armenti, non pascolino nei pressi di questo monte. Dio è così santo che nessuno può avvicinarsi a Lui. Dio è così santo, così glorioso, così incredibilmente al di sopra dell'uomo, che l'uomo non può vedere Dio e continuare a vivere. E purtroppo nella Chiesa di oggi, nella vita di moltissimi credenti, Dio non è un Dio santo. Dio non è un Dio così perfettamente santo che non tollera il peccato. E viviamo la nostra vita nel peccato e ne siamo consapevoli, e poi veniamo la domenica mattina pensando che Dio non si curi del fatto che siamo nel peccato e ci stiamo approcciando a un Dio santo. Dio è santo, riconosci che Dio è santo. E la quarta condizione che Dio presenta per avvicinarsi a Lui e conoscerlo è che Dio richiede un'obbedienza totale. Se guardate i versetti 34, il capitolo 34, i primi quattro versetti, vedete che Dio dà delle istruzioni precise e dettagliate a Mosè. Tagliati due di tavole di pietra come le prime, sii pronto domani mattina, sali al mattino sul monte, presentati a me sulla vetta del monte, nessuno salga, nessuno si veda intorno al monte. E qual è la risposta di Mosè, versetto 4? Mosè dunque tagliò due tavole di pietra come le prime, si alzò la mattina di buon'ora, salì sul monte Sinai come il Signore gli aveva comandato. Come il Signore gli aveva comandato. C'è una cosa che al seminario, quando fai il corso di predicazione, ti dicono di non fare. Non fare illustrazioni che riguardano i tuoi figli. Ma siccome i miei figli non capiscono niente di italiano ancora, mi sento libero di usarli come illustrazione oggi e non metterli in imbarazzo. Ma capita spesso che io o mia moglie diciamo ai nostri figli: ok, è arrivato il momento di mettere a posto i giochi. Quindi vai in camera e metti a posto i Lego, metti a posto le bambole, metti a posto le macchinette. E loro vanno in camera, un po' svogliatamente, iniziano a mettere a posto le bambole, qualche Lego, poi tornano di là: abbiamo messo a posto? E io vado in camera con loro e ci sono ancora due o tre bambole per terra, due o tre macchine, due o tre pezzi di Lego, e gli dico: cosa sono quelli? Loro mi dicono: ho messo a posto un po', non tutto. E la mia risposta è: che cos'è questo che hai fatto? Ubbidienza o disubbidienza? Cosa ti ha detto papà? Cosa ti ha detto mamma? Mi ha detto di pulire tutti i giochi. Li hai puliti tutti? No. Ho disubbidito. La realtà è che il 50% di ubbidienza è 100% di disubbidienza. Il 99% di ubbidienza è 100% di disubbidienza. Dio richiede un'ubbidienza totale. Se noi non ubbidiamo Dio completamente, allora non stiamo ubbidendo Dio affatto. Lo standard di Dio è: siate perfetti come il Padre vostro nei cieli è perfetto. E ogni volta che non arriviamo a quello standard, stiamo disubbidendo Dio. E Dio si aspetta un'obbedienza totale. Queste sono le sue condizioni. Riconosci che Dio si rivela nella sua parola, riconosci che Dio è sovrano, riconosci che Dio è santo, riconosci che Dio richiede un'obbedienza totale. Non pensare che tu ti puoi avvicinare a Dio secondo i tuoi termini. No, ti puoi avvicinare a Dio solamente ed esclusivamente se segui le sue condizioni. La terza realtà che vogliamo vedere riguardo la gloria di Dio è la rivelazione della gloria di Dio. Versetti 5 a 7 del capitolo 34. Il Signore discese nella nuvola, si fermò con lui e proclamò il nome del Signore. Il Signore passò davanti a lui e gridò: il Signore, il Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira, ricco in bontà e fedeltà, che conserva la sua bontà fino alla millesima generazione, che perdona l'iniquità, la trasgressione e il peccato, ma non terrà il colpevole per innocente, che punisce l'iniquità dei padri sopra i figli e sopra i figli dei figli, fino alla terza e alla quarta generazione. In questi versetti c'è il miglior predicatore che sia mai esistito, Dio, che predica sul messaggio, sul tema più importante che sia mai esistito, Dio, e predica il messaggio migliore che sia mai esistito. e Dio proclama il suo nome, proclamò il suo nome, proclamò la sua essenza, il suo carattere, chi lui è. Dio, il Signore, Yahweh, il Dio del patto, è un Dio misericordioso, è un Dio d'amore, è un Dio che mostra compassione e amore verso l'uomo che ne ha così tanto bisogno. Dio è un Dio d'amore. È un Dio pietoso. Questo termine pietoso è il termine ebraico per grazia. È un Dio che mostra grazia, che mostra favore, che ci dà qualcosa che noi non meritiamo. È l'attenzione non dovuta. E questo è il comportamento di Dio. È il comportamento dell'uomo peccatore che continuamente, ogni giorno, alza il suo pugno contro Dio e lo bestemmia e lo rinnega e gli disubbidisce. Ma Dio mostra la grandezza del proprio amore per noi in questo, che mentre noi eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Questa è grazia. Dio è un Dio lento all'ira. E l'espressione ebraica è un'espressione simpatica, perché letteralmente è lungo di naso, proprio lungo di naso. E questa espressione indica che prima che Dio si arrabbi, ce ne passa di tempo. Prima che Dio si arrabbi, ci vuole del tempo. È lungo di rabbia. Dio non giudica, non riversa la sua ira al nostro primo peccato. Dio non riversa la sua ira al nostro secondo, terzo, o quarto, o quinto peccato. Se così fosse, ogni giorno della storia dell'umanità ci dovrebbe essere un diluvio universale in cui Dio spazza l'umanità e ricomincia da capo. La realtà è che Dio è un Dio lento all'ira. È un Dio lento all'ira che aspetta e 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 aspetta prima di esercitare i suoi giudizi. È un Dio che è ricco in bontà e fedeltà. Questo termine ricco significa grande, abbondante. Guardate il contrasto. Dio è lento all'ira, trattiene la sua ira, ma è abbondante nella sua bontà. Dio non si tiene la sua bontà stretta a lui senza concederla all'uomo. Ricco in bontà, questo termine è un termine che parla di un amore fedele e un amore devoto che Dio ha per coloro che entrano in un patto con Lui. È un amore devoto che Dio ha per coloro che entrano in un patto con Lui. Non importa quanto volatili o inaffidabili siano gli uomini nella loro relazione con Dio, Egli non si comporta come loro, ma è tale che possiamo fare affidamento sul fatto che Dio, in ogni situazione e in ogni momento, rimarrà completamente fedele alle promesse fatte al suo popolo. Questa era una citazione da uno dei commentari che ho usato per studiare questo passo. In ogni situazione e in ogni momento Dio rimarrà completamente fedele alle promesse fatte al suo popolo. Questo termine, che è tradotto fedeltà, è un termine che racchiude l'idea di verità, qualcosa di affidabile, qualcosa che ci puoi costruire sopra. In America c'è un'espressione che si dice: puoi portarlo in banca quando qualcosa è vero, è affidabile. Lo puoi portare in banca, lo puoi mettere lì e stai sicuro che ti renderà gli interessi e ci guadagnerai sopra. Sul fatto che Dio mantiene le sue promesse, sul fatto che Dio è fedele, lo puoi portare in banca. Ci puoi fare affidamento. Dio non cambia. ciò che ha detto. Dio è un Dio che conserva la sua bontà fino alla millesima generazione. Dio è fedele non un anno, non due anni, non tre anni, ma sempre. Dio mantiene il suo patto con il popolo sempre, sia esso Israele o la Chiesa. Dio perdona l'iniquità, la trasgressione, il peccato. E questi tre termini non stanno a indicare tre tipi di peccati diversi, ma indicano qualunque cosa fai, comunque lo vuoi chiamare, quello che hai fatto, Dio lo perdona. Gesù ha detto: qualunque offesa in cielo o sulla terra sarà perdonata all'uomo. E così è per Dio. Dio perdona. Dio perdona. Dio è un Dio che perdona. Ma non terrà il colpevole per innocente. E c'è in questa tendenza nella nostra mente ancora, che è macchiata e rovinata e dal peccato, che pensiamo: se Dio perdona, allora non importa se io continuo a peccare. Se Dio perdona, se Dio è un Dio così amorevole, se Dio è un Dio così ricco in bontà, allora che gli fa se pecco? Detto alla romana. Che gli fa se oggi faccio questa cosa? Ma la realtà è che Dio non terrà il colpevole per innocente. La grazia, la bontà di Dio non è una scusa per continuare a peccare. Quello che dice Paolo: rimarremo noi nel peccato affinché la grazia abbondi? Così non sia. E nel mondo di oggi ci piace immaginare Dio come un Dio che è tutto amore, che è tutta grazia, che è tutta misericordia, che è sempre pronto a perdonare, ma non è un Dio giusto, non è un Dio che giudica il colpevole. E l'idea di un Dio tutto amore, tutta grazia, tutta misericordia, è la peggiore idea che si possa avere. Perché un Dio che è potente per punire il colpevole e non lo punisce, è un Dio malvagio. Un Dio che vede il male e se ne infischia, è un Dio che non vale la pena conoscere. Ma lui è un Dio che punisce l'iniquità dei padri sopra i figli e sopra i figli dei figli fino alla terza e alla quarta generazione. E Dio non sta dicendo: se Cesare ha peccato, allora Michele, Elisa, Eliana e Gioele, i suoi figli, ne subiranno la punizione. No, non è quello che sta dicendo. Deuteronomio 24:16 ed Ezechiele 18:20 dicono chiaramente che nessun figlio verrà punito per il peccato del padre. Quello che sta dicendo Dio è che le conseguenze del peccato ricadono sulle generazioni successive. C'è uno studio che dice che ci servono almeno 4 generazioni per cambiare e in un certo senso trasformare l'impatto negativo che un padre ha sulla sua famiglia. Un padre che finisce in carcere avrà dei figli che nel 90% dei casi finiranno in carcere. Questo è ciò di cui sta parlando Dio. L'iniquità dei padri ricade, ha delle conseguenze nella vita dei figli. Il peccato ha delle conseguenze. Se pensiamo di illuderci che il tuo peccato è qualcosa che riguarda solo te e nessun altro, ti stai illudendo. Perché non è così. Il peccato si dirama come un cancro e infetta non solo te, ma le persone che vivono intorno a te. E prima di concludere questa sezione voglio fare un correttivo, perché troppo spesso noi come credenti pensiamo a Dio come a un puzzle fatto di vari pezzi e ogni piccolo pezzo è un attributo, e quindi pensiamo a Dio e dire: ah, ok, qui c'è la sua misericordia, poi a fianco c'è la sua pietà, la sua grazia, poi c'è la sua pazienza, poi qui ci mettiamo la sua bontà, la sua fedeltà, Qui ci mettiamo la sua ira, la sua giustizia, e se mettiamo tutti gli attributi di Dio insieme, allora abbiamo un'immagine completa di Dio. Ma questo non è quello che la Bibbia dice. La realtà è che ogni attributo di Dio è come l'intero puzzle. Ogni attributo di Dio è come l'intero puzzle. Dio non è formato un po' di pietà e un po' di amore e un po' di giustizia e un po' di santità. La totalità di Dio, Dio è 100% misericordioso, 100% pietoso, 100% lento all'ira, ricco in bontà, fedeltà, giusto, santo, fedele. Ognuna di queste caratteristiche è 100% una caratteristica di Dio. E ogni caratteristica definisce le altre caratteristiche. Al punto che l'amore di Dio è un amore giusto e la santità di Dio è una santità piena di grazia. E la grazia di Dio è una grazia che non è scollegata dall'ira di Dio. Ogni perfezione di Dio, ogni suo attributo è sempre attivo. E quando Dio mostra grazia, sta mostrando anche la sua santità e la sua giustizia e la sua ira. Dio non smette di essere Dio in nessuna delle sue caratteristiche, nemmeno per un momento. E l'applicazione per noi è: conosci Dio come Lui si presenta, non come vorresti che Dio fosse. Conosci Dio nel modo in cui Dio si presenta, non come vorresti che Dio fosse. E l'ultima realtà sulla gloria di Dio è che quando ti confronti con questa gloria, ti confronti con il carattere di Dio, c'è un solo modo di rispondere a Dio. Versetto 8. Mosè subito si inchinò fino a terra e adorò. La risposta è una risposta immediata. Mosè subito, immediatamente, si inchinò. È una risposta riverente. Si inchinò fino a terra. Si inchinò fino a terra. È una risposta sottomessa. E adorò. Questo termine adorò in ebraico è un termine che viene usato quando un suddito si rapporta e si inginocchia davanti a un re. Pensate alla storia di Esther, quando Mordecai si rifiutò di inginocchiarsi davanti a Aman e per questo fu preso e la pena che doveva scontare era la morte. Quel verbo, lui, il suo rifiutarsi di inginocchiarsi è questo verbo qui, era mostrare completa e totale sottomissione e riverenza a Aman e Mordecai si rifiutò. E questo è quello che noi dobbiamo fare come credenti, inginocchiarci davanti a Dio, sottometterci a Lui che è il Re dell'universo. E prima di concludere, voglio tornare al versetto 23. Poi ritirerò la mia mano e mi vedrai da dietro, ma il mio volto non si può vedere. La gloria di Dio è così, era ed è così magnifica, così totale, così completa, che Mosè non poteva vederla con i suoi occhi e continuare a vivere. Ma la grandezza del nuovo patto in Gesù Cristo è questa. Giovanni 1, 18. Nessuno ha mai visto Dio. Nessuno ha mai visto Dio, ma l'unigenito Dio che è nel seno del Padre, che è Cristo Gesù, è quello che ce l'ha fatto conoscere, quello che ce l'ha spiegato, quello che ce l'ha mostrato. Giovanni 14, versetto 8, Filippo va da Dio e gli dice: Filippo, mostraci il Padre e ci basta, mostraci il Padre e ci basta. E la risposta di Gesù da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo? Chi ha visto me ha visto il Padre. Vuoi conoscere Dio? Vuoi vedere Dio? Vuoi vedere la sua gloria? Vai a Cristo. Vai a Cristo. Vai a Cristo. L'unico modo per conoscere Dio pienamente è attraverso il Figlio. Dio ci ha parlato nel Figlio, attraverso il Figlio. Gesù è la rivelazione completa di chi è Dio. Senza conoscere il Figlio non si può conoscere il Padre. Il teologo A.W. Tozer disse: Dio è alla ricerca di uomini e donne nelle cui mani la sua gloria, la gloria di Dio, sia al sicuro. Un altro predicatore ha parafrasato questa frase dicendo: Dio è alla ricerca di uomini e donne che sono all'appassionata ricerca della sua gloria. Dio è alla ricerca di uomini e donne che sono all'appassionata ricerca della sua gloria. La mia preghiera per me e per ognuno di voi è che tu possa essere quell'uomo, che tu possa essere quella donna, che tu possa essere quel ragazzo, quel bambino che è all'appassionata ricerca della gloria di Dio. Preghiamo. Padre Celeste, ti ringraziamo che tu ti sei rivelato a noi nella tua parola. Tu non ti sei nascosto, ma hai parlato pienamente. E hai rivelato il tuo carattere, la tua grandezza, il tuo nome davanti a noi. Grazie che la tua gloria è pienamente manifestata nel tuo Figlio, in Cristo Gesù. E grazie che quando guardiamo Cristo possiamo ammirare chi tu sei. Padre, aiutaci ad essere alla appassionata ricerca della tua gloria, a farne la nostra più grande priorità, a dimenticare tutto il resto e a focalizzarci su conoscere te per come tu ti sei rivelato nella tua parola. Ti chiedo che ogni persona qui oggi possa tornare a casa con una mente e un cuore trasformato dalla tua grandezza, dalla tua gloria, possa vivere la sua vita per onorarti e glorificarti in ogni cosa. Ti chiediamo preghiera per questo nel nome di Gesù. Amen.